loda el suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà.
Come ormai capita di consueto, utilizziamo questo brano per introdurre la nostra riflessione in compagnia del pastore avventista Mihai Bummar. Buongiorno Mihai, come stai?
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti voi. Sto bene, grazie. Stavo aspettando la telefonata per poter iniziare a proseguire con il nostro percorso sul quinto comandamento.
Sai che siamo arrivati alla sesta puntata dedicata appunto al quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre. Allora abbiamo dedicato quindi con oggi sei puntate, quello che è stata un po' la tua ricerca, i tuoi approfondimenti per la tesi, per le due tesi di laurea che hai fatto appunto per la facoltà di teologia. Oggi quale aspetto andremo a vedere che nelle altre puntate non abbiamo visto?
Allora, io per oggi pensavo, e lo ritengo anche molto importante, introdurre l'aspetto che riguarda la sanzione per coloro che osavano non dare l'onore ai genitori. Perché quando noi leggiamo il comandamento, all'interno del comandamento Dio fa una promessa,
sì, una benedizione,
una benedizione vita lunga e felice, ma leggendo questo testo nasce anche la domanda per dire: ma c'è anche l'altra rovescia dell'altra parte della medaglia. Ecco, io ho lavorato su questo aspetto perché la Bibbia ne analizza questo aspetto in diverse parti delle sacre scritture. Quindi c'è una sanzione per coloro che trasgrediscono il quinto comandamento. Per introdurre la sanzione io parto sempre dal quinto comandamento, da quello che già abbiamo detto le volte scorse. La ricompensa secondo il quinto comandamento, se dovessimo riassumerla, la benedizione riassunta in breve, riguarda il prolungamento della vita. Cioè la ricompensa, secondo il comandamento, riguarda la vita, una vita lunga, una vita felice. Ora, se la ricompensa da parte di Dio, la benedizione da parte di Dio è la vita, quale sarà la trasgressione?
Quindi la punizione per la trasgressione.
La punizione, esattamente. Quale sarà la punizione? La punizione non è altra che il rovescio della vita. Se il comandamento per coloro che onorano i genitori promette la vita, per coloro che non onorano i genitori la Bibbia parla in una maniera chiara che a quelle persone verrà a mancare l'aspetto della vita. La Bibbia è così diretta che oggi, nell'epoca nella quale noi viviamo, a volte ci sentiamo quasi in difficoltà a leggere quello che il Signore veramente sta scrivendo a proposito di questo. Per i trasgressori, coloro che trasgrediscono, che non onorano i genitori, non vivranno a lungo e sono puniti con la morte, così dice il testo. Andremo ad analizzare alcuni aspetti, perché lanciarlo solo così potrei essere anche mal inteso. Facciamo dei passi uno
per
alla
volta.
Uno per volta. Allora, i figli che non onorano i genitori non sono felici. Questo è un dato di fatto. Non sono soddisfatti, e se lo pretendono che lo sono, che sono felici e che vivono bene, non dicono la verità, perché un figlio che disonora il padre e dice che è felice è come dire di un albero che è sano pur avendo le radici distrutte, le radici marce. Tutto parte dalla radice. Quindi mancati le basi che sono legati ai nostri genitori, la vita dei figli o del figlio non sarà una vita gioiosa, felice, una vita abbondante. Da qui io entrerò piano piano ad analizzare alcuni versetti e per vedere esattamente come Dio delineava la punizione per i trasgressori del quinto comandamento. Un primo versetto che io vorrei leggere, se i radioascoltatori possono seguirci, troviamo questo versetto nel libro di Esodo, al capitolo 21, cioè una pagina dopo. Siamo
sempre lì, sullo stesso territorio.
Sì, siamo sempre lì. Il comandamento lo leggiamo nel capitolo 20, invece questo testo che io sto proponendo ora lo leggiamo al capitolo 21 e leggiamo il versetto 15, che recita così: chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Ecco, un testo chiaro e molto duro. Il testo dice deve essere, cioè un ordine da parte del Signore. Ma se il percuotere implica colpire addirittura i genitori, usare le mani fare delle cose che anche oggi, pur essendo nel XXI secolo, noi ci rendiamo conto che la giustizia va sempre in questa direzione. Quindi se qualcuno percuote i genitori anche oggi, noi sappiamo che la giustizia almeno giudica quella persona, quel figlio, o se le cose sono gravi sarà rinchiuso in carcere.
Scusami, hai questo testo, ecco, è molto, molto forte, no? Come spiegare? È un capitolo subito dopo i Dieci Comandamenti. Sì. I Dieci Comandamenti, nei Dieci Comandamenti, oltre il quinto, poi ce n'è uno che dice non uccidere. Come collocare, sì, ecco, questa sanzione di Dio molto forte per chi ecco, colpisce, percuote il padre, addirittura per chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte, dice il versetto,
sì,
17. Come
il
lo collochiamo?
17.
Come collochiamo, ecco, all'interno di tutto quello che abbiamo detto che riguarda il decalogo, poi questa sanzione, questo comando, perché comunque è un comando, sembra un po' contraddire quello che invece è detto nei Dieci Comandamenti, non uccidere.
Sì, è vero. Allora, non ci basterà il tempo a spiegare tutto, è chiara l'osservazione.
Possiamo fare una settima, ottava, nona puntata, miei. No, perché immagino che chi sta seguendo, ecco, si pone la domanda.
Allora, il Signore dà questa sanzione così forte per proteggere la comunità. Qui è molto importante quello che sto dicendo, e lo vedremo tra poco quando leggeremo anche altri testi. Il figlio che percuoteva il padre o la madre veniva ucciso da altri, cioè la comunità eliminava il male dal mezzo dal popolo. L'azione contro i genitori veniva fatta dal figlio, ma l'azione contro il figlio veniva fatta dal popolo, dalla comunità, dal gruppo, perché il gruppo, la comunità, aveva già ben chiaro come devono essere le relazioni tra genitori e figli. Quindi se qualcuno osava non vivere i consigli del Signore come lui aveva prescritto, allora era la comunità che eliminava il male che avevano che veniva commesso dentro.
Diciamo che potrebbe essere, scusami se ti interrompo, potrebbe essere un modo per arginare un male maggiore, perché immaginiamo che i vari figli decidessero di maltrattare i propri genitori, diventava una cosa a catena che si diffondeva, come succede anche oggi, quando si fa una cosa, poi per imitazione, per emulazione, anche altri lo fanno. Quindi maltrattare i genitori significa avere lì l'indole di maltrattare comunque chiunque, quindi se maltratti coloro che ti hanno fatto, immagino chi magari ti è estraneo. Quindi era per probabilmente diminuire un qualcosa che poteva diventare contagioso, no? Il non rispettare i genitori, maltrattarli, fare insomma anche picchiarli.
Sì. Andiamo su questa direzione. Hai aperto questa porta che è veramente un punto molto importante, perché diciamo che in questa maniera veniva lanciato il seme negativo che poteva incoraggiare anche gli altri della comunità di seguire la strada del figlio che non onorava i propri genitori. Allora io proseguirei, perché probabilmente poi non ci basterà il tempo per concludere questo aspetto in questa sede, e desidero che lo potessimo fare. Quindi il primo versetto che noi abbiamo letto: chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Quindi qui abbiamo un figlio che compie delle azioni negative contro i genitori, e la comunità elimina questo male. Io leggo un secondo versetto e poi ne leggerò un terzo. Il secondo versetto noi lo leggiamo in Proverbi capitolo 20, il versetto 20. Anche questo è un versetto molto profondo che io spenderò poche parole per evidenziare un aspetto che considero importante. Proverbi capitolo 20, il versetto 20 recita così: chi maledice suo padre e sua madre avrà la lucerna spenta nelle tenebre più fitte. È un testo che anche questo evidenzia un aspetto che fa vedere che il figlio ad un certo punto della vita, non avendo dato l'onore dovuto ai genitori, si troverà da solo nei momenti più bisognosi della sua vita. La sua luce si spegne non nella tenebre, ma nella tenebre più fitta. Questo testo di maledizione noi l'abbiamo letto anche in Esodo capitolo 15-17, capitolo 21 versetto 17, ma io voglio far notare questo aspetto. Il versetto 15 di Esodo 21 presenta un figlio che percuote il padre e la madre, cioè utilizza delle azioni con le mani, con il suo comportamento contro i genitori. Il secondo versetto, il versetto Proverbi, invece il figlio non compie delle azioni con la sua forza, con le mani, picchiando i genitori e così via, ma usa solo la parola, maledice, maledizione. Allora, il testo dice chi maledice, e guarda, se osserviamo il testo, la sanzione è articolata diversamente rispetto a quello del testo di Esodo. Perché? Allora, versetto 20, come abbiamo detto, chi maledice suo padre e sua madre avrà la luce spenta nelle tenebre più fitte. Cioè, qui non si... cioè, il figlio maledice il genitore, il padre e la madre, e non c'è la comunità che si mette intorno a lui per eliminarlo, per eliminare il male, ma si è preparato da solo il terreno dove lui stesso cadrà. Come spiegarmi? Non serve che qualcuno compie un'azione di punizione contro di lui, ma si punisce se stesso.
Ci si mette già nel terreno che è fangoso, quindi che tipo quando si parla delle sabbie mobili, si va a inserire in una posizione in cui ne avrà sicuramente dei danni.
Grazie, hai colto, hai centrato quello che io mi sforzavo di spiegare. E questo è molto importante, perché per esempio il figlio che picchia i genitori, utilizza le mani, questi segni possono essere pubblici perché è visibile anche al di fuori alla società. Chi invece maledice può utilizzare metodi che nessuno sa neanche come si comporta con i genitori a casa, il proprio figlio. Cioè lui pensa che è un'azione solamente tra lui e i genitori, magari nella società utilizza una facciata buona, e nessuno magari se ne neanche accorge di quello che è, della relazione estremamente negativa che sta vivendo. Perché il maledire, dove fa uso solo della parola, diciamo che è diverso da quello del percuotere che abbiamo visto nel primo versetto. E in questo caso il figlio da solo crea, come riprendo le tue parole, il terreno fangoso dove da solo nel momento più critico della sua vita troverà buio intorno a sé.
Certo.
Allora, penso che possiamo fare una pausa in questo momento e poi proseguiamo per altri aspetti.
Ok, un brano strumentale che ci aiuterà a riflettere.
Ok.
torniamo di nuovo a parlare col pastore Mihai di questo importante comandamento, il quinto comandamento. E mi ha ascoltato questo brano proprio suonato con l'arpa, molto dolce, che ricorda un brano della tradizione cristiana, un classico, Be Still My Soul. Allora, Mihai, quindi il comandamento prevede, abbiamo visto nella scorsa puntata, nelle scorse puntate, una benedizione su questa terra, una benedizione di lunga vita, di gioia, ma prevede anche una sanzione per chi invece non vuole osservare questo comandamento, quindi non vuole onorare, ma non solo ecco, non vuole onorare, ma poi addirittura si permette anche di voler fare del male ai propri genitori. Allora c'è una sanzione, sia che questo male venga da parole cattive dette dal figlio nei confronti dei genitori, sia che invece ci siano proprio delle azioni fisiche, no, nei confronti dei genitori.
Allora, io prima del brano abbiamo già evidenziato due versetti e la punizione che va nel primo caso di colui che percuote la morte, e nel secondo la maledizione che quel figlio si trova con secondo il versetto di Proverbi 20:20 con la sua luce spenta nelle tenebre più fitte. Quindi sarà da solo che crea la condizione negativa per se stesso. C'è un terzo punto, il terzo tipo di figlio che trasgredisce questo comandamento non onorando i genitori. Quindi si può non onorare i genitori utilizzando la forza fisica contro i genitori, utilizzando la parola contro i genitori, ignorandoli e così via, ma ce n'è un terzo punto molto importante da prendere in considerazione. E il terzo punto riguarda quello di mettere in atto azioni contro i genitori. E qui facciamo un esempio e sarà un esempio che è conosciuto abbastanza, per coloro che leggono la Bibbia lo conoscono bene. Sto parlando di Absalome, figlio di David, figlio del re Davide, che compie un'azione contro il padre. Mi sentite? Perché non ho l'impressione che...
Sì?
Si sente, vero?
Sì, si sente benissimo.
Ok. Allora, cosa fa Absalome? Absalome vuole detronare il padre, vuole prendere il posto del padre. Quindi colpevole verso questo comandamento con delle azioni che vanno contro i genitori. Vuole prendere il posto di guida del padre e prepara questo terreno affinché il padre possa essere detronato e lui possa prendere il suo posto. Importante è la sanzione o la punizione che riceve Absalome. Se nel primo caso per chi percuote il figlio veniva eliminato, ucciso dalla comunità, dal consiglio della città, se il figlio che in genere maledice i genitori crea da solo un qualcosa dove si trova, che entra in un tunnel buio pensando che ci riesce ad attraversarlo, ma quando si trova proprio in mezzo la sua luce si spegne. Nel terzo caso, contro coloro che compiono delle azioni contro il figlio, succede una cosa. Cosa succede con Absalome? Absalome vuole detronare e vuole uccidere il padre, e nel compiere questa azione muore lui stesso, cioè vuole distruggere il padre e distrugge se stesso. In qualche modo le azioni che lui sta facendo contro il padre in realtà le sta facendo contro se stesso. Questo punto io lo ritengo fondamentale, perché è valido non solo nelle relazioni tra genitori e figli, ma anche nelle altre relazioni che noi viviamo su questa terra. E questo esempio è molto molto chiaro e conosciutissimo, perché viene conservato nelle Sacre Scritture, come Absalome muore senza pensando che riuscirà a compiere il suo progetto, quello di detronare il padre e prendere il suo posto, ma le cose non vanno così e muore Absalome. Tre tipi di figli che tutti quanti finiscono male, tutti e tre categorie di comportamenti dei figli. Allora, c'era un altro elemento importantissimo che volevo e desidero evidenziare. Quando noi leggiamo nel comandamento le sanzioni per le trasgressioni che Dio dava a coloro che non onoravano i genitori, oggigiorno c'è la tendenza di chi legge di minimizzare e di dire va bene, le cose non stanno proprio così. In realtà noi il comandamento, se lo leggiamo bene e capiamo, per questo bisogna fare un'analisi veramente seria sul testo, affinché noi possiamo cogliere a pieno il vero significato di quello che c'è scritto. Praticamente la promessa che contiene affinché i tuoi giorni siano prolungati nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, in una delle puntate precedenti noi abbiamo detto che lì c'è il termine Adama, suolo, terra. Qui si tratta di una terra fertile e abitata, una terra che produce, una terra produttiva. Quindi chi non onora i genitori non riuscirà a vivere in questa terra fertile e produttiva, ma no, non dice solo questo. In realtà la fertilità della terra ha a che fare, non entriamo nei dettagli ad evidenziare tutti gli aspetti, ha a che fare con la fertilità della vita, non onorando i genitori la nostra vita non potrà essere piena, perché questo termine ha a che fare con tutto ciò che nella nostra vita si può fare di positivo e che sarà fatto in un orizzonte che ancora non conosciamo. Noi viviamo la nostra vita e strada facendo noi riceviamo delle benedizioni da parte del Signore, così come una terra fertile una terra con grandi orizzonti, ci sorprende ogni giorno con i frutti che escono da quel suolo fertile. Io voglio utilizzare degli esempi per far sì che il concetto possa diventare almeno un pochettino più chiaro. Ci sono due esempi molto importanti nelle Sacre Scritture. Il primo è quello legato a Esaù. Esaù, il fratello di Giacobbe, che odia il fratello perché il fratello Giacobbe ha ricevuto la benedizione al posto suo. E cosa sta facendo Esaù? Leggo da Genesi capitolo 27, il versetto 41, dove c'è scritto così: Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor suo: i giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Cosa fa Esaù qui? Esaù se la prende tantissimo con il fratello e nutre un odio così forte che lo vuole uccidere. Una sola cosa lo ferma nell'agire come desiderava di agire. Lo ferma il fatto che se lui compierà questo gesto farà del male a suo padre, e aspetta, secondo questo testo dice, non lo farò ora ma lo farò quando mio padre non ci sarà più, quindi il dolore non lo sentirà. Se noi leggiamo i commenti dei rabbini su questo testo, loro analizzano in una maniera molto bella questo testo. Cosa succede? Esaù in realtà non compierà mai l'uccisione verso il fratello. Perché? Perché passano poi 20 anni e questo odio si trasforma in un abbraccio. Cioè il fatto che ha considerato il valore dei genitori ha fatto sì che questo odio piano piano si era disperso, e l'orizzonte della sua vita ha portato dei frutti. Un altro esempio è l'esempio di Eliseo. Eliseo, che è il successore di Elia, ad un certo punto Elia gli delega la sua successione con il gesto di lanciargli il suo mantello mentre lui arava. Questo testo lo si legge nella Seconda Re, capitolo 19, dai versetti 19 a 21, e da questo gesto Eliseo capisce che Elia lo chiama alla missione, a quella missione che lavorava, per la missione che lavorava Elia fino a quel momento. E in quel momento Eliseo compie un'azione legata ai genitori e dice così: permettimi prima di andare a casa dei miei genitori per baciarli e per salutarli. Quindi anche qui Eliseo dà la priorità ai genitori. In questa priorità non vuole fare qualcosa contro i genitori, nel senso almeno di avvisarli che lui sta prendendo la strada della propria vita. E cosa si ritrova Eliseo nell'orizzonte? Eliseo, bisognerebbe leggere tutti i testi, non so se immagino che i radioascoltatori conoscono di quello che noi stiamo parlando.
Magari fai un breve, perché non tutti magari hanno l'abitudine a leggere tutti gli episodi, no, della Bibbia, magari brevemente per chi non conoscesse la storia, forse puoi dire qualcosa.
Sì, allora Elia è il profeta dell'Antico Testamento che diciamo è l'unico che nella storia del popolo Israele ha compiuto anche una risurrezione. Elia risuscita un figlio di una vedova, ma di Eliseo, perché in qualche modo Eliseo sta all'ombra di Elia, e Eliseo compie opere ancora più grandi di Elia. C'è un testo che io ora andrò a leggerlo, così chi magari vorrà approfondire questo testo potrà cercare i testi che io sto proponendo in questo momento. Seconda Re, capitolo 13, versetto 21. Eliseo muore, viene messo nella tomba, e succede una cosa che io leggo ora dal capitolo 13 di Seconda Re. Il versetto 21 recita così: mentre alcune persone stavano seppellendo un morto, scorsero una di quelle bande e gettarono la salma nella tomba di Eliseo. Appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò e si alzò in piedi.
Una cosa straordinaria, una cosa pazzesca.
Non c'è una cosa scritta di un altro profeta più straordinaria di questo. Ecco, ritornando all'orizzonte, chi non si farà colpevole verso i genitori nel percuoterli, nel maledirli, nel fare degli atti contro i genitori, avrà l'orizzonte della vita fruibile, l'orizzonte della vita che in questo momento ancora non conosce neanche. Come l'agricoltore, ogni giorno, ogni anno mette il seme nella terra, ma ogni anno viene sorpreso positivamente di quello che quella terra frutta. Ecco, così accadrà con i figli che veramente prendono sul serio questo testo e avranno un orizzonte e una vita che sarà molto fruibile. Io concluderei qui.
molto interessante, mi hai anche questo episodio di Eliseo, no? Di questo del fatto che nonostante la bellissima cosa che stava capitando a Eliseo, cioè quello che lui aveva sperato di essere chiamato a servire il Signore attraverso l'affiancamento ad Elia, e lui in quel momento ha molto forte il comandamento, dice un attimino, vado a salutare i miei genitori e poi vengo, e non come quell'uomo che trova un episodio simile nel Vangelo, quando c'è quel discepolo che dice a Gesù: sì, ti seguirò, ma prima devo andare a seppellire mio padre. Lì era una scusa, lì non era onore, lì era solo una scusa per dire: Signore, verrò con te un'altra volta. Ma qui Eliseo è sincero e vuole onorare i suoi genitori, e Dio onora lui attraverso poi quello che Eliseo riuscirà a portare avanti come profeta di Dio. Grazie Mihai, allora penso che ci risentiremo ancora per questo comandamento.
Possiamo proseguire,
ce ne sono ancora aspetti.
Ancora
ok, allora alla prossima, buona giornata.
Alla prossima altrettanto.
Buona giornata.
Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo